una signora porta due libri. Ah, poi in un mobile di una casa che abbiamo ereditato, che mi ha lasciato qualcuno, c'era anche questo, glielo butta lì. 450.000 euro di libro trovato in un cassetto di un mobile e pensava che fosse quello che non valeva.
Ecco,
era
a volte
l'inizio della matematica, un libro molto famoso di Pacioli.
Ah sì, di Fra Luca Pacioli, l'inventore della partita doppia.
Lui.
Caramba, che sorpresa mi verrebbe da dire.
No, caspita.
Mi si è illuminato, Beato.
Guarda che quelle che cose che racconti tu in borsa le puoi raccontare, perché è esistito Fra Luca Pacioli.
Ma incredibile.
Che inventò la partita doppia.
È profondamente
così...
ingiusto che non ce l'avessi tu quel libro là.
I nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Quante belle fotomodelle incartate come caramelle. Quante belle fotomodelle lucidate come le piastrelle. Hey, tu parli oppure no? Mi fai capire, io con te io non ci sto.
E niente, qua è un'altra vittima della beneficenza, oserei dire, vittima per modo di dire.
Diciamo che c'è un po' di superficialità. L'abbiamo preso questo pezzo di Baccini perché volevamo parlarvi di Naomi Campbell.
Esatto, un po' birichina, insomma, con peraltro la società, l'organizzazione è fondata da lei medesima, la Fashion for Relief.
Solo che lì non c'è, evidentemente non c'è stato tanto controllo su come venivano utilizzati i fondi, e quindi in realtà questi fondi raccolti per la beneficenza...
No, c'era molto controllo, perché lei controllava i suoi fondi e poi se li utilizzava prima della beneficenza per altro.
Diciamo che si comprava pure le sigarette. Allora no, non è elegantissimo, ecco, no. Mettiamola così.
Non ha fatto una gran bella figura, insomma, con l'esito di questa storia, che peraltro è quello che abbiamo appreso in queste ore, è frutto di un paio d'anni di indagini, non è una cosa così venuta alla ribalta della cronaca improvvisamente, ma la Charity Commission indagava da 2 anni, è l'autorità indipendente proprio incaricata di sorvegliare nel Regno Unito l'attività delle ONG impegnate nel terzo settore.
E così ha scoperto che il denaro che era stato raccolto appunto a scopi benefici in realtà era stato a volte distratto per essere utilizzato per saldare conti di hotel a 5 stelle, trattamenti in spa di lusso, e a vantaggio sia di Naomi Campbell sia di altre fiduciarie dell'iniziativa. E poi anche si pagavano la sicurezza privata di Naomi Campbell, si pagavano, come ho detto, le sigarette o anche altre attività legate a interessi privati delle socie. Hanno controllato 6 anni di operatività dal 2016 al 2022, recuperando complessivamente 345.000 sterline.
E per concludere, la signora Naomi Campbell è stata messa al bando formalmente dal mondo delle associazioni caritative britanniche, proprio al culmine appunto di questa inchiesta sull'abuso a scopi personali di fondi destinati in teoria alla beneficenza.
Sì, tra l'altro, ecco, anche ieri abbiamo parlato di beneficenza con appunto in cui è stato ospite Filippo Bolaffi, perché oggi si svolge, se andate sul sito di Bolaffi, si svolge questa asta di beneficenza di
curiosità,
oggetti, accessori, insomma, che un po' di tutto, che è ricavato, poi la commissione d'asta va appunto in beneficenza per una ente del terzo settore del torinese. Il 4 ottobre poi sarà proprio la giornata non solo del compleanno di Radio 24, come sapete, ma anche la giornata del dono, e ieri abbiamo anche segnalato che ci sarà la presentazione dei dati, c'è stata la presentazione, anticipazione dei dati, il rapporto Noi Doniamo, settimo rapporto sul dono in Italia, da dove si evince per ora, poi vedremo il dettaglio, che siamo diventati un po' meno generosi.
Infatti, però sembra anche che il caso Ferragni Pandoro non abbia avuto un impatto, diciamo, sulle scelte delle persone di erogare delle somme a favore di qualche organizzazione. Al momento l'impatto risulta essere limitato, vedremo se nel Regno Unito invece l'impatto del caso Naomi Campbell sarà più rilevante rispetto a quello che è successo in Italia. Il tema di cui parliamo oggi non c'entra nulla con la nostra storia di copertina, perché
anche
invece
se cerchiamo di scaldare i cuori, per dir così.
Allora, speriamo in realtà di accenderle sempre più tardi, le signore caldaie, perché, e quindi gli impianti di riscaldamento, perché ovviamente poi sono ancora dolori per quello che riguarda le bollette, e anche se abbiamo un po' ridimensionato, abbiamo visto che si è ridimensionato sul mercato la quotazione, si è ridimensionata la quotazione appunto del gas al megawattora in Olanda, ma questo non significa appunto che se le temperature si inaspriscono dovendo accendere i riscaldamenti, appunto poi si comincia a pagare molto presto. Io l'anno scorso, guarda, mi è arrivata reso conto delle spese condominiali, in realtà abbiamo risparmiato un sacco, perché mi ricordo che lo scorso anno settembre è stato molto caldo e si è protratto anche per tutto il mese di ottobre, quindi avevamo cominciato ad accendere alla fine del mese, e devo dire che il risparmio conseguito delle spese complessive è stato notevole. E però prima di tutto questo bisogna dare un'occhiata all'impianto.
Okay, sì, per ragioni di sicurezza ma anche per ragioni di risparmio, appunto. E allora oggi, magari con un po' di anticipo, in qualche parte d'Italia in realtà fa molto caldo ancora.
No, ma in realtà proprio questo è il momento giusto per fare il controllo dei fumi e quant'altro, perché sennò poi tutti i professionisti sono chiamati da tutte le famiglie e non c'è spazio per un appuntamento, e quindi prima si comincia meglio è.
Controllo e manutenzione della caldaia, cosa volete sapere sulla vostra caldaia? Cosa sapete della vostra caldaia? 800 24 00 24 è il numero verde, abituale numero verde, oppure 349 238 6666. Abbiamo citato così en passant il compleanno di Radio 24, se volete mandarci dei vocali per così farci gli auguri, fare gli auguri alla emittente, potete farlo appunto utilizzando questo 349 238 6666. Però prima Deborah, per farmi contento, ha detto che facciamo una piccola incursione di tipo fiscale, di fiscalità locale.
Guarda, dopo la questione di Fra Luca Pacioli di ieri, io ormai non posso che inchinarmi a te. Mi ci sono voluti 8 anni, ma ormai
Ti sei rassegnata.
Mi sono rassegnata.
Il fisco, in fondo il fisco comincia davvero a entusiasmarti.
E adesso, signore e signori, il giornale radio del risparmio.
Ragionier Fantozzi 51, direttore Conte Catellani 49. Prendo Vecchia!
Ma Giovanotto, ma cosa fa? Mi mette giù!
Allora, beneficio dei diversamente giovani, che avranno riconosciuto senz'altro questa scena di Fantozzi in cui lui, per sfuggire alle ire del direttore battuto a biliardo, rapisce l'anziana madre. Qui invece vogliamo parlarvi di un idraulico, o presunto tale, che si è rapito una caldaia.
Esatto.
La cosa fa sorridere, ma è successa veramente, perché...
Ma non pare neanche che sia... pare che non sia neanche la prima volta che capita un episodio del genere nel nostro paese. Vai.
Allora, lui aveva chiesto 585 euro per riparare una caldaia, che è un prezzo di tutto rispetto, diciamo così, probabilmente anche abbastanza alto, o forse troppo alto. La famiglia ha protestato, lui si è portato via la caldaia e poi, per restituirla, ha chiesto il riscatto. Ha richiamato al telefono la famiglia dicendo: se rivolete la caldaia dovete pagarmi 600 euro.
Non è fantascienza, è successo proprio sabato 14 settembre al quartiere Corvetto di Milano, in una palazzina. Ovviamente questo presunto sedicente professionista era stato chiamato appunto proprio da una famiglia che evidentemente aveva subito la rottura di questo impianto.
Comunque, tentata estorsione, violenza privata, questi sono i reati che pendono sul capo di questo presunto idraulico, e purtroppo fa parte di quel filone che conosciamo un po' tutti, perché prima o poi è capitato un po' a tutti, di questi servizi di pronto intervento
purtroppo.
Alcuni dei quali, ohimè, sono popolati, posso dire, da serpenti corallo. Perché qui, insomma, se uno si porta via pure la caldaia, non
sono,
mi sembra proprio un galantuomo.
Questo signore, peraltro, esatto, non era nuovo a questa abitudine, a questa prassi, perché anche la scorsa estate, sempre nel milanese, era intervenuto portando via 60 euro ad una famiglia senza nemmeno sistemare il problema idraulico. Vabbè, si sarà fatto pagare la famosa chiamata. Ma a Brescia si era fatto consegnare 800 euro, in questo caso in cambio di zero lavori, mentre alle porte di Milano, in un altro paese, aveva portato via delle tende da una casa dove era stato chiamato come professionista. Anche in quel caso pare avesse chiesto il riscatto per restituirle ai legittimi proprietari. Santo cielo, spero che non mi succeda niente, perché qua mi viene l'angoscia Perché? Un paio di numeri di fiducia ce li ho, ma forse è meglio rinfrescare il parco dei professionisti tali.
Allora, invece non vi abbiamo parlato ieri nella puntata con Filippo Bolaffi, nella già succitata puntata, dell'oro, perché pure l'oro è una possibilità di investimento che diventa sempre più interessante. Oggi il Sole 24 Ore segnala come siamo arrivati per la 30ª volta al record di quotazione nel 2024.
Stiamo sfiorando i $2,700 l'oncia, Mauro.
E il prezzo del lingotto è stato aggiornato, come ho detto, 3 volte, e questa frequenza di record era stata superata soltanto 2 volte dal 1971, ma lì c'era stata la fine degli accordi di Bretton Woods, quindi quando c'era stata messa la parola fine alla convertibilità del dollaro in oro. E l'oro ha messo in fila appunto una fila di record superiore a quella che si era registrata nel 2011, anno della crisi del debito sovrano, ce lo ricordiamo molto bene, anno anche del fate presto per quanto riguarda i titoli del Sole 24 Ore.
Lo spread a 575 punti.
E poi c'era stato anche il periodo così degli anni 70 con lo shock petrolifero e la famosa austerity, che tu non ti ricordi perché non eri neanche nata, io invece purtroppo riesco a ricordarmela.
Mi ricordo che sono nata nel decennio degli anni 60, quindi mi ricordo, ero piccolina sicuramente, però mi ricordo. E invece, a proposito di oro, ha fatto affari d'oro in questi anni, come sapete bene, perché è un tema che noi commentiamo e affrontiamo molto spesso, chi ha avuto la disponibilità di immobili da far circolare nel mercato degli affitti brevi. Sapete che c'è stata la grande novità degli ultimi tempi, e cioè quella derivante dall'obbligo di assegnare a questi immobili il codice identificativo nazionale, appunto, per gli affitti brevi. Allora, l'ultimo aggiornamento dei dati del Ministero del Turismo ci aggiorna, appunto, ci conferma, ci spiega, ci racconta che ad oggi su 500.684 strutture registrate in Italia sono 170.710, questo è un numero anche scambiati, i CIN rilasciati, cioè circa il 34% del totale, una percentuale appunto che lo stesso Ministero definisce positiva dal momento che dopo la prima fase sperimentale il vero obbligo è entrato in vigore da poche settimane e quindi le sanzioni devono andare a pieno regime. Molto bravi sono in Basilicata, la capolista della CIN, proprio questa regione, con ben il 59,92% di richieste, seguita da Lombardia, Molise e Calabria. Fanalino di coda, Friuli Venezia Giulia, con solo il 13,10%. Ricordiamo che il CIN, Mauro, è fondamentale per svolgere questa attività.
E che non basterà più il codice identificativo regionale, pur essendo condizione necessaria per ottenere il codice nazionale. Ci sono le sanzioni, è stato chiarito dalle risposte del Ministero, che scatteranno dal 2025, ma il tempo insomma non è così tanto. Probabilmente qualcuno confiderà anche nella proroga, però mi pare che tutta la macchina amministrativa sia ormai avviata a pieno regime. Comunque seguiteci su Radio 24, seguite il Sole 24 Ore, vi aggiorneremo. Intanto c'è un ascoltatore, Flavio, che ci segnala La caldaia rapita, poema minore del Tassoni. In realtà il Tassoni appunto nel 600 scrisse La secchia rapita, e qui invece La caldaia rapita, che è il caso dell'idraulico.
Sì, salutiamo Mara, Flavio, con il nostro grande amico.
E Mara invece ci dice che ha pagato 800 euro per togliere la chiave rotta dalla serratura. Non è Mara, scusate, è Bianca che ce lo segnala. 800 euro per togliere una chiave anche rotta dalla serratura.
Anche quello è un'altra gran bella rogna, se si verifica. Vabbè.
Va bene, parliamo un po' di fisco.
Io
dai,
intanto riavvio un attimo il mio PC perché faceva i capricci, quindi ti lascerò ampio spazio adesso. Ma intanto abbiamo peraltro un dillo a due di denari.
Dillo a due di denari.
Cari Deborah e Mauro, nel giugno 2018 mia madre, 83enne, separata e sola, residente a Forio di Ischia, Napoli, viene ricoverata d'urgenza all'ospedale di Lacco Ameno per infarto e da qui trasferita a Pozzuoli per subire un intervento d'urgenza. A seguito di ciò la porto a vivere a Napoli, dove risiedo sostenendo la spesa di un affitto, possedendo mamma la sua unica abitazione di proprietà nel comune di Forio. Trasferiamo anche la residenza per assicurare a mamma cure adeguate, essendo la struttura sull'isola evidentemente inadatta a garantirle. Mamma muore nel 2020 e il comune di Forio oggi mi trasmette, in quanto erede, avviso di accertamento per IMU non versata nell'anno 2019 e ipotizzo seguirà anche per il 2020. Alla mia ingenua accezione che la multa fosse non dovuta, in quanto unica proprietà della defunta, il comune mi obietta che l'esenzione IMU vale solo per i residenti. A quanto pare mi toccherà anche pagare, ma posso lanciare un grido di dolore per l'iniquità di queste norme? Si potrà parlare di fisco amico quanto si vuole, ma amici così, francamente, è meglio non averne. Scusate lo sfogo, vi ascolto sempre. Livia.
Allora, abbiamo riconvocato rapidamente Massimiliano Allievi, dottore commercialista, esperto per il Sole 24 Ore, nonché nostro ospite recentissimamente,
martedì.
Abbiamo parlato di concordato preventivo biennale. Buongiorno Massimiliano, bentornato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, qui la vicenda è un po', diciamo, articolata, perché c'era una prima residenza, poi c'è stata la necessità, probabilmente che per garantire una serie di cure alla signora anziana, di trasferirne la residenza, e quindi, ad esempio, non si è potuto usufruire, ma mi corregga lei se dico qualcosa di scorretto, non si è potuto usufruire quell'esenzione che prevede che se la persona è ricoverata in una RSA non è dovuta l'IMU sulla casa che non è più la sua dimora abituale. Esiste, no, questa possibilità di escludere dall'IMU?
Esattamente, cioè comprensibile lo sfogo però della signora, del signore, però purtroppo in quel caso l'IMU è dovuto, perché l'unica possibilità in quel caso di esonero sarebbe stata nel momento in cui la signora era in una RSA da disabile. Ecco, in tutti gli altri casi purtroppo per lei quell'immobile non era più l'abitazione principale, quindi non è solo la residenza ma anche il fatto che quella casa non era più per lei la casa in cui dimorava abitualmente, e quindi nonostante fosse la prima casa c'era l'IMU da pagare.
E infatti il comune ha obiettato alla signora, come abbiamo sentito, il fatto che l'esenzione che si può accordare per l'IMU prima casa o per l'IMU di una casa in cui il cui proprietario è in una RSA, ebbene questa vale solo per i residenti, ma la signora non era più residente, era, in un certo senso era stata costretta a non esserlo, perché come racconta la figlia c'era la necessità di trasferirla per usufruire delle cure necessarie.
Tra l'altro un problema simile ce l'hanno anche tanti che comprano casa, ma per tutta una serie di motivi non arrivano i mobili, fanno qualche lavoro di ristrutturazione, nonostante sia la prima casa aspettano a trasferirsi lì, e in questa fase temporale tra rogito e il momento in cui quella casa, nonostante sia la prima, diventa l'abitazione principale, c'è l'IMU da pagare. Anche questa è una cosa che molti non sanno e si trovano la sorpresa.
L'accertamento. Poi per carità, non sono delle sorprese onerosissime, però insomma è bene mettersi subito in regola.
Ma lì verrebbe da dire il modo che un po' offende, no? Detto col poeta. Mi azzardo a dire una cosa così un po' minata, vado a memoria, dottore Allievi. La figlia di questa signora, poiché la signora, ahimè, purtroppo non è più tra noi, dovrà pagare l'imposta non versata, ma non le sanzioni, perché se ricordo bene le sanzioni non si trasmettono agli eredi.
Esattamente, su quello c'era stata anche un'importante sentenza della Cassazione, in cui, per farvela breve, si era detto: guarda, ok, il debito IMU si trasferisce ma non la parte relativa alle sanzioni, quindi dovrà saldare solo l'IMU effettivo dovuto per il 2019 e a questo punto anche per il 2020.
Nel caso, a quanto sarebbero ammontate le sanzioni? A quanto ammontano in casi simili a questo?
Lì fondamentalmente dipende anche dal regolamento comunale. Quindi, esattamente. Diciamo, a grandi linee può essere un 30%, però bisognerebbe vedere il caso specifico, anche che cosa prevede il regolamento comunale
del comune di Forio. Peraltro abbiamo detto qualche giorno fa, c'è stato questo riordino proprio sulle varie deroghe, applicazioni di aliquote differenziate per l'IMU, per cui le 250.000 casistiche si riducono. 128.
Un decimo.
è comunque un gran passo avanti.
Infatti. Volevo salutare Giuseppe un attimo, se mi consentite, perché ci racconta che gli abbiamo portato fortuna, perché proprio in questo istante, dopo un mese che ci lavoro, dice Giuseppe, mi è arrivato il CIN, il codice identificativo nazionale, per la serie complicazione affari semplici. Effettivamente forse noi non avevamo, quando abbiamo trattato l'argomento, così fatto una riflessione sui tempi di rilascio dell'autorizzazione, ma i tempi saranno questi, un mese ci vuole?
Probabilmente ci sono dei tempi che si stanno allungando, perché inizialmente non erano stati segnalati particolari di servizi, invece quello che ci dice Giuseppe ci fa capire che è meglio affrettarsi.
Certo. Massimiliano Allievi, lei è il commercialista 4.0, con i suoi video su Instagram ha fatto anche dei tutorial sul CIN?
Assolutamente sì, perché è tema caldo, e tra l'altro mi raccomando che per chiedere il CIN ci vuole prima necessariamente il CIR,
ci trova preparati, bisogna
attenzione anche avere estintori e rilevatori di fumi, di gas, quindi importantissimo,
e poi legarlo proprio di sicurezza.
E poi ogni regione, come ha ricordato il Sole 24 Ore il lunedì pochi giorni fa, ogni regione ha messo anche ulteriori obblighi, ognuno secondo il suo genio, verrebbe da dire. Dottor Allievi, noi lo lasciamo, anche perché se qualcuno fosse interessato invece al concordato preventivo biennale può andare sulla... Perché ridacchi? Guarda, è un tema che invece interessa
molta
gente.
Sono poco rispettosa, non va bene.
Può andare sul sito di Radio 24, sulle maggiori piattaforme, e ascoltare la puntata di martedì scorso in cui appunto Massimiliano Allievi insieme al collega Cristiano Dell'Oste hanno spiegato come funziona e come così valutare la possibilità, l'opportunità del concordato preventivo biennale. Intanto buon lavoro, dottor Allievi.
Grazie, buona giornata a tutti.
Che donna.
Due di denari. Quando arriva il freddo arriva zitto senza dirtelo, che mi sembra di guidare dentro un frigorifero. Mettiti il cappotto, ora chissà dove l'ho messo. Sembra un po' mio nonno e mi sta pure troppo stretto.
Sono Riccardo da Seregno. Io non ho riscontrato nessuna lungaggine nell'ottenere il CIN. Avevo già il CIR e ho fatto la procedura online e mi è arrivato praticamente all'istante.
Mi passo domani di qua.
Ciao Radio 24, in mezzo a tante brutte notizie io vorrei condividere la mia bella notizia. Io ho una caldaia a condensazione da 35.000 calorie, una casa a due piani, più la soffitta, da 200 metri quadri, col cappotto, e spendo in un anno totale 1.000 euro di riscaldamento grazie alla mia caldaia. Forza Milan, a tutti gli interisti in ascolto.
Beh, si vede che esegue tutti i controlli e quindi la caldaia viaggia a regime, pulitissima.
Efficienza.
Esatto, infatti.
Abbiamo un pendizio sul limo.
Bravo, risolviamolo immediatamente.
Sì, sì. Allora, posto che non pensavo, ti devo dire la verità, che la cosa avrebbe suscitato tanto interesse, perché
si impone,
siamo ancora
una trasmissione.
Lontani, però il limo è un'imposta che si... come dire, si festeggia a dicembre, ecco, lo dico in modo ironico naturalmente, però più di un ascoltatore e un'ascoltatrice ci scrivono. Ad esempio un ascoltatore ci consiglia, guardate che si poteva spostare la residenza della madre, non spostare la residenza della madre, ma chiedere un domicilio sanitario provvisorio presso il comune di residenza. Evidentemente,
anche Fulvietta ci scrive, ma il trasferimento del domicilio temporaneo non avrebbe aiutato? Ci avete beccato in flagranza di non conoscenza della possibilità. In realtà con Massimiliano però abbiamo fatto il punto sull'arrivo dell'IMU da pagare e
sulla debenza dello stesso. E effettivamente diciamo che così, per il comportamento tenuto dalla signora, che però mi sembra assolutamente un comportamento normale se nessuno ti avvisa, perché poi non è una cosa così frequente, grazie al cielo, di avere simili bisogni, simili esigenze. A questo punto certo la signora dovrà pagare, abbiamo potuto darle almeno la parziale buona notizia che non saranno dovute da parte sua le sanzioni, ma questo diciamo non è una grande consolazione, solo una precisazione appunto da fiscalisti.
Bene, allora andiamo all'adempimento imminente delle case di ogni famiglia italiana. Nella gran parte del nostro paese valgono intanto due date di base, ricordiamolo, le tempistiche per l'accensione degli impianti di riscaldamento, data X 15 ottobre, da 15 ottobre al 1 dicembre 2024, diciamo il lasso di tempo complessivo nel quale a scaglioni le regioni consentiranno la riaccensione appunto degli impianti. Il nostro è un paese di diviso in sei zone, come sapete, chiaramente afferenti alle condizioni climatiche, poi spegnimento dal 15 marzo al 15 aprile. Torna a trovarci Giacomo De Nicolò Volpe, presidente nazionale dei manutentori bruciaturisti di Confartigianato. Presidente, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi e buongiorno ai radioascoltatori.
Allora, intanto non è presto per fare il controllo dei fumi e per fare un controllino appunto dell'impianto, anzi forse è proprio il momento.
Sarebbe già tardi.
È un po' come quelli che vogliono comprare l'impianto, il condizionatore appunto per rinfrescare l'abitazione. Bravo. il 15 luglio, ecco, che quando non ne trovi,
se non il 15 di agosto,
ecco. Okay. Appunto, infatti quest'anno sarebbe stato molto utile. Mauro, da dove partiamo?
Ma direi, allora, innanzitutto ci sono delle domande. Uno dice: ma io la caldaia ce l'ho fuori, ce l'ho sul balcone, spesso succede nelle case di costruzione più recente, devo lo stesso farla controllare, controllo fumi, tutti i controlli che avete citato?
Sì, ancora di più, perché la caldaia è posta all'esterno e soggetto a temperature differenti di quelle dell'ambiente, perché è facile ovviamente andare sotto zero, prossimità dello zero, per cui va manutenzionata maggiormente, perché può esserci pericolo di gelo e quindi va mantenuta sotto controllo ancora di più da parte sia dell'utente che del manutentore.
Certo. Allora andiamo al tema della differente tipologia di controllo, presidente, che va fatto, perché c'è il controllo di sicurezza e adesso io parlerò
ai fini energetici e l'altro.
Esatto. Sì. E poi c'è il controllo fumi, è lo stesso o c'è il doppio binario del controllo, me lo ricordi lei perché io me lo dimentico
certo. Allora doppio controllo sono, uno è voluto dalle regioni, perché il tema energia è demandato di competenza delle regioni, per cui una regione fa quel che vuole. Detto questo, l'efficienza energetica della caldaia o dell'impianto lo stabilisce la regione, le modalità. Qui in Lombardia ogni due anni, poi ovviamente parliamo di caldaiette, caldaie al di sotto dei 35 kW, ci sono altre regioni che fanno ogni 4 la cosiddetta autocertificazione, mentre ai fini della sicurezza, e questo per fare questa operazione è necessario fare anche la prova dei fumi, ovviamente, perché è con la prova dei fumi che io vado a vedere gli inquinanti che immetto in ambiente, se sono così, hanno valori così come stabiliti dalle norme o sono fuori. Se sono fuori dai valori, devo ricondurre la caldaia in modo tale da inquinare meno. Quindi questa è la verifica energetica. Poi è del controllo fumi. Poi c'è, ai fini della sicurezza, c'è la manutenzione della caldaia, che non la si deve confondere con quella biennale oppure quadriennale. No, quella è una manutenzione che, a mio avviso, va fatta annualmente. Primo, perché lo stabilisce di norma, lo stabilisce anche il costruttore della caldaia. Poi, ai fini della sicurezza, è opportuno che venga manutenzionata per tenere monitorato, controllato lo scambiatore, la pulizia dello scambiatore, la pulizia del funzionamento della valvola di sicurezza, della circolazione della pompa, del vaso di espansione. Tutte queste operazioni che, dette così velocemente da parte mia, sono invece operazioni molto importanti fatte dal manutentore esperto, ovviamente.
Volevo solo ricordatevi di tenere a portata di mano il libretto dell'impianto, ma questo magari ci torniamo dopo.
Perché questo tipo di manutenzione, che, cioè, come ci ha spiegato, è quasi più importante di quella ambientale, non che quella ambientale non sia importante, ma ai fini della sicurezza è quasi più importante, è meglio farla ogni anno, anche se non c'è un obbligo, ma è consigliabile, fortemente consigliato farla ogni anno.
L'obbligo, non c'è un vero e proprio obbligo, però diciamo che tutti i costruttori di caldaie dicono di manutenzionare la propria caldaia almeno una volta all'anno. Le normative in vigore, eccetera, eccetera, non possono stabilire di manutenzionare la caldaia una volta o due volte all'anno. Però il costruttore sì, o per meglio dire ancora, in sede di installazione caldaia, al termine dell'installazione, l'installatore rilascia il libretto di manutenzione d'uso e in quell'occasione è lui che stabilisce la tempistica della pulizia della manutenzione della caldaia, perché un esempio, una caldaia posta in cucina ha un tipo di sporcamento, una caldaia posta all'interno di un negozio di parrucchiere ha un altro tipo di sporcamento. Quindi sono questi due esempi banali che portano a dire che quella del parrucchiere va magari controllata ogni 6 mesi, quella posta in cucina almeno una volta all'anno.
Facciamo questi fare la domanda ad Edoardo dalla provincia di Milano e poi gli rispondiamo magari dopo il traffico. Prego. Edoardo, prego. Buongiorno. Edoardo? È caduto e allora direi oltre.
Niente, torniamo dopo il traffico e lo richiamiamo, recuperiamo. Prego. Edoardo, che aveva una domanda analoga in realtà a quanto ci stava spiegando Giacomo De Nicola Volpe, tra poco dopo il traffico.
Mauro, sto partendo da Venezia in bicicletta, dammi il traffico che devo venire a trovare la Debora.
Di denari.
Per dare una spolverata alla caldaia 140 euro, quel poco che risparmio se lo fregano tutti loro.
Inverno, il sole è stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più.
Il tecnico della caldaia più tardi arriva meglio è, e se non viene per niente ancora meglio. Sono sempre lì tutti gli anni a controllare che cosa, che va, è tutto a posto per un anno, anche due.
L'amministratore nelle spese fa pagare la dispersione del gas. Ma scusi, come fai a disperderlo? Allora la bolletta, posso che essere un esempio di 500 all'anno, te la fa pagare 800. Ma è legale questo?
Buongiorno, invece la mia domanda verte sulle pompe di calore. Volevo sapere se anche per queste ci sono degli obblighi sulle manutenzioni ed eventualmente se c'è una soglia di kilowatt esente da tali obblighi sopra la quale invece bisogna provvedere. Grazie mille, Silvia da Lodi.
Io voglio solo fare una precisazione. Io, prego, mi rendo conto che per qualcuno magari questo, come dire, tra virgolette, obbligo da rispettare annualmente ogni 2 anni sia qualcosa che infastidisce, perché comunque è un'ulteriore spesa che dobbiamo mettere in conto. Però io vi ricordo anche quello che è successo qualche giorno fa a Napoli, dove una famiglia è stata sterminata per lo scoppio di un impianto casalingo. Non so che cosa fosse, adesso io non mi ricordo esattamente, però che fosse una caldaia magari anche vecchia, vetusta, sicuramente mai controllata, di fatto una famiglia non c'è più per colpa, perché la casa è stata sventrata proprio dallo scoppio di questo impianto. Per cui io onestamente preferisco spendere 100-150 euro all'anno per avere un controllo puntuale dell'impianto di casa mia, piuttosto che correre questo rischio drammatico. E qui è finito il mio editoriale della giornata, Mauro.
Allora, Giacomo De Nicola Volpe,
perché noi facciamo gli interessi della categoria, naturalmente.
Ah beh, certo. Ma avevamo in sospeso la telefonata di Edoardo alla provincia di Milano. Edoardo, buongiorno.
Sì, buongiorno, mi sentite?
Sì, forte e chiaro. Okay.
Allora, io ho uno scaldacqua turbo installato sul balcone, sì, con uno scarico individuale indipendente sì, da quello condominiale. Sono obbligato a fare i controlli fumi o quelli energetici per il
partito? Lo chiediamo subito a Giacomo De Nicola Volpe. Assomiglia un po', io l'avevo chiesto per la caldaia intera, questo invece è un caso di uno scaldacqua. Cioè,
lo scaldacqua unifamiliare e non è soggetto alla manutenzione, al bollino blu, però non è soggetto alla verifica dell'efficientamento energetico, però se ritiene opportuno l'utente può fare la manutenzione annualmente, esatto, o semestralmente, cioè, come
ogni
vuole.
Tanto un'occhiata.
Diciamo che l'uso dell'apparecchio solo per l'acqua calda sanitaria è molto inferiore o minore rispetto all'uso che se ne fa per il riscaldamento.
Io vedo il mio fuori dal balcone, se un altro si deposita sempre un sacco di sporcizia, di smog, anche quindi,
esatto,
anche per quello.
Sì. Sì, sì, sì.
Le pompe di calore che sono, insomma, saranno probabilmente un tema che diventa sempre più importante per via della famosa direttiva Case Green e di altre richieste, appunto, di tono ambientale. Le pompe di calore sono ugualmente soggette a questo tipo di verifiche regolari?
Pulizia del filtro.
Sì, sì, esatto, solo per quanto attiene alla pulizia del filtro, però superato i 12 kW di potenza termica, al di sotto non sono soggetti ai controlli, però ripeto, ognuno a caso proprio può sempre far pulire il filtro semestralmente, in questo caso, se lo usa sia per la fase estiva che per la fase invernale. Superato 12 kW dovrebbe far controllare anche le fughe di gas, le perdite di gas, quindi c'è una verifica maggiore e poi va denunciato, io lo chiamo ancora il Ministro dell'Ambiente perché non ricordo la nuova sigla, però va denunciato al Ministro dell'Ambiente in caso di perdita e la manutenzione che viene fatta.
Presidente, quanto bisogna spendere per far fare ad un bravo professionista questi lavori? Perché lei ha sentito appunto che la polemica poi alla fine ruota sempre attorno a questo aspetto.
Indicativamente posso condividere la cifra che ha detto lei, 100-150 euro, ma anche 120, non sempre 150, però a seconda delle difficoltà. Un conto lavorare in provincia di Milano, un conto entrare nella città di Milano e un altro conto è andare su nella Val Brembana, visto che sono qui dalla zona, e andare su in Val Brembana, che ci vuole un po' di tempo e la strada non, esatto, è facile.
E per un cliente, per poi una persona sta via mezza giornata, ecco.
Esatto, esatto, quindi i prezzi variano in quest'ottica qui, però più o, sì, meno, cioè 80, 100, 120 sono quelli i costi che ci sono.
Ecco, noi nel periodo in cui lei non era ancora collegato avevamo segnalato un caso di cronaca di un, diciamo, sedicente idraulico, perché non so poi quanto che si è portato via la caldaia chiedendo poi il riscatto. La cosa farebbe quasi sorridere. Però c'è un problema quando spesso uno ricorre al pronto intervento. Non c'è un sistema per cercare di capire se stiamo rivolgendoci, perché la caldaia di solito uno ha un manutentore che è certificato e si rivolge sempre a quello con regolarità.
Magari quello che ha installato.
Dovrebbe essere lo stesso manutentore in realtà a farsi vivo, mi pare di ricordare, no, Presidente?
Un'azienda ben strutturata, sì, avvisa, lei stessa che avvisa il cliente, guarda che sta per scadere il termine, se vuoi fra 15 giorni, 10 giorni vengo a manutenzionare la tua caldaia, eccetera, eccetera. Altri magari non lo fanno, però diciamo questo, l'utente se necessita di un installatore, se necessita di un manutentore, senza andare a questi signori del pronto intervento che hanno tanti dubbi, ecco, diciamo così, possono rivolgersi in Lombardia, ma in generale al catasto termico, laddove è presente, in quelle regioni è presente il catasto termico, possono consultare sul sito del proprio catasto termico i nominativi dell'installatore e dei manutentori di fiducia più vicini a casa propria. Se non c'è, perché ci sono delle regioni che non hanno ancora il catasto termico, possono consultare quelle del comune. E quindi sono oppure l'associazione dei consumatori o l'associazione di categoria come la mia, che gli possono dare dei nominativi di persone di fiducia, persone professionalmente preparate, certo, senza andare da questi signori improvvisati,
esatto,
che fanno
tutto. Soprattutto con un numero di telefono tenetevelo sempre a portata di mano prima, esatto, che l'emergenza scoppi, proprio per evitare queste situazioni. Un'ultima precisazione: la tragedia di Saviano nel Napoletano era stata determinata dall'esplosione di una bombola del gas, certo, una questione molto diversa rispetto a quella che stiamo affrontando questa mattina, ma insomma tanto per ribadire che impianti di questo tipo comunque vanno sempre tenuti a posto e controllati costantemente.
Allora, grazie a Giacomo De Nicola Volpe, Presidente Nazionale dei Manutentori e Bruciatoristi di Confartigianato, buon lavoro, buona
grazie
stagione di lavoro.
E mi viene da rispondere, come ha salutato prima l'altro ascoltatore, Forza Milan.
Allora,
lo dirò ad Alessandro, ecco, senz'altro.
Non me lo innervosisca, presidente. Buona giornata, buon weekend.